Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
E rieccoci. Allora, come abbiamo detto, questa mattina sono da sole radio, ma in collegamento telefonico ho la mia compagna di viaggio Laura che ci sta ascoltando.
Ci sono anch'io.
Eccola, la sentiamo. Sì, ti sentiamo,
ciao,
forte e chiaro.
Ciao Matteo, adesso mi sono fermata un momento, sono in macchina.
Perfetto.
Ti stavo ascoltando sulla misteriosa tecnologia DAB.
Ecco, l'hai provata, l'hai sperimentata?
La sto sperimentando, adesso ho chiuso perché sennò interferisce.
Ok.
Però la sto sperimentando bene perché intanto rotolando verso sud vi ascolto.
Perfetto. Allora, senti, non ho ancora anticipato nulla, però dalla musica già si capiva quale poteva essere la parola del mese, perché abbiamo messo la cura, no woman, no cry, cioè ci si poteva arrivare, dai. La vuoi dire tu?
Sì, dai. Ma lo potevi anche dire, dai.
Vai,
la
vai.
Parola di questo mese è malato.
Malato.
È una parola che non ci, cioè, diciamo che non piace tantissimo, ma non ci deve spaventare. In primo luogo, nelle mie ricerche mensili sulla parola del mese ho trovato tante considerazioni, soprattutto di religiosi, a partire dal cardinale Martini, a andare a Enzo Bianchi, al nostro arcivescovo Delpini e ultimo ma non ultimo Papa Francesco. Papa Francesco poi ha pensato bene di ammalarsi proprio quando noi avevamo messo la parola del mese malato, quindi sembrava piuttosto appropriato.
Azzeccato, come si dice.
Sì. Comunque grazie a Dio speriamo che le cose sembra che stiano andando meglio per lui e noi gli facciamo tanti auguri. Le parole del cardinale Martini sul dolore e la malattia che poi lui stesso ha dovuto affrontare sono veramente anche molto molto, come dire, incoraggianti, ecco, perché lui parla del dolore che potrebbe essere anche un grande risvegliatore dell'anima, quindi molto dipende ovviamente dall'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della malattia, ma misteriosamente, dice lui, il dolore e la malattia possono costituire per il malato un momento privilegiatissimo addirittura di incontro con Dio. E quindi meditiamo, pensiamoci, insomma.
È molto bella questa cosa perché rimane, insomma, l'idea di non essere soli, ecco. Anche l'immagine di Dario ci riporta un po' a questo nella rivista, perché c'è questa ragazzina a letto circondata da persone care che festeggia in qualche modo.
Tutti sorridenti poi,
esatto,
hai visto?
Esatto.
Tutti sorridenti, gli hanno portato la torta. Questo ci porta alle parole per la giornata mondiale del malato di quest'anno, di Papa Francesco, che ci diceva la presenza di Dio vicino a chi soffre è caratterizzata particolarmente da tre aspetti: l'incontro, il dono e la condivisione. E guarda un po', questa immagine
sì,
le rappresenta tutte, perché il malato è una creatura fragile, però si conforta della presenza degli amici, in questo caso dell'immagine, e della vicinanza di Dio, secondo quello che ci dice Papa Francesco. Nonché il dono gli ha portato alla torta, hai visto? E la condivisione, condividono questo momento e questi doni le amiche con la persona malata. Tutte donne, perché Dario disegna sempre donne.
Senti, una frase che mi è piaciuta molto che hai trovato è quella di Carlina Martini, che dice: il dolore può essere il grande risvegliatore dell'anima.
Sì, anche a me aveva colpito molto, infatti l'avevo proprio sottolineata, perché sai, quando si si ammala uno tante volte si domanda il senso di questa cosa, perché a me, e invece possiamo giovarci di questa condizione per aprirci a una speranza, perché poi alla fine ritorniamo sempre. La giornata mondiale del malato di quest'anno si chiamava La speranza non delude e ci rende forti nella tribolazione.
Sì, perché poi spesso può essere anche un'occasione di conversione, di incontro con Gesù, da questo punto di vista, per qualcuno, no? Perché magari...
Sicuramente, sia per il malato sia per chi gli sta vicino. Io credo che questo sia molto vero e molto possibile, perché in certi momenti dove puoi trovare una consolazione, una speranza? Io penso che nelle braccia del Padre che ci ascolta e che ascolta le nostre preghiere noi possiamo trovare questo. Poi ognuno secondo il suo credo, il suo pensiero. Sai una cosa altra che mi aveva colpito? Che Enzo Bianchi parla delle cure palliative, cosa di cui si parla sempre abbastanza poco. E perché lui dice: soffrire per testimoniare Cristo ha senso, soffrire per amore ha senso, soffrire così, diciamo, un po' gratis, se vogliamo,
sì,
vedere,
solo
non
per
ha
soffrire.
Molto senso, è lì. E lì ben vengano le cure palliative, anche perché ti lasciano il riposo e il respiro per un vissuto migliore, no? Sia in relazione con se stessi che con gli altri. Sai, l'ultima cosa che ti voglio dire, poi mi sa che devo chiudere.
Dimmi.
Per caso, mi è capitato di ascoltare un commento al Vangelo di pochi giorni fa, in cui si diceva che accompagnavano dei bambini a Gesù e gli apostoli volevano fermare queste persone che li accompagnavano, e invece Gesù ha detto: lasciate che i bambini vengano a me, queste persone che li accompagnavano, e invece questa cosa è stata commentata da Paola Bigatto dicendo che i bambini come fragili, non come dal punto di vista dell'innocenza, bensì della fragilità. Infatti vengono accompagnati e Gesù li accoglie, così come in altri brani di Vangelo vengono accompagnati i malati, il paralitico, il cieco. E quindi mi è piaciuto questo aspetto, sì, dei bambini, dell'infanzia come fragilità, e come Gesù che accoglie tutti i fragili e le fragilità.
Quindi quello che vuoi dirmi è che da malato potremmo un po' trasferirci sul concetto di fragilità, diciamo così, nella nostra rivista. Quindi faccio un po' questo passaggino quando la racconto, questo mi vuoi dire?
Sì.
Va bene,
sì,
ci lavoreremo. Bene, benissimo.
Va bene. Penso che il mio tempo...
Sì, quasi, sì, ci siamo. Senti, intanto ti dico che è strano essere qui senza di te, quindi questa cosa te la dico, ma sento la tua voce nella testa che mi dice cose, che mi stimola, quindi è come se ci fossi da un certo punto di vista.
Sono contenta, a me dispiace di non essere con te, però sono contenta di andare in vacanza.
Certo. Bene, dai, cogliamo l'occasione, se vuoi fare i tuoi di auguri di Pasqua, io poi dopo li faccio alla fine.
Senz'altro. Intanto faccio gli auguri a te e a Matteo. Li facciamo anche a Franco, il nostro regista affezionato, che in questo momento evidentemente anche lui è in vacanza. E poi li facciamo a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite ogni mese con pazienza e spero con entusiasmo.
Vero.
Vi faccio tanti auguri di buona Pasqua.
E poi diciamoglielo, oggi avete l'occasione di andare in chiesa, prendetelo Orizzonti, giusto?
Assolutamente, addirittura c'era già ieri sera, guarda, ieri pomeriggio, perché io ce l'ho e l'ho preso ieri
pomeriggio.
Bravissima,
non potevi partire senza, di la verità.
E certo che no.
Va bene. Auguroni Laura. Bene. A te famiglia.
Auguri a tutti, buona Pasqua.
A presto. Rieccoci. Anche questa canzone è un malato di cuore, sempre dedicato a questo tema. Proseguo in questo cammino raccontandovi un po' questo numero. Allora, intanto, come sempre, abbiamo la parola del parroco. Bello, secondo me, questo testo in cui lui ci riporta al 9 aprile dell'anno 30, come se fossimo lì, il giorno in cui la tomba del Nazareno viene aperta. La notizia è che è risorto, insomma, non c'è più. Bello questo articolo, ve lo lascio da leggere, non vi dico di più, insomma, ci serve, ci aiuta per introdurre veramente appieno questa esperienza pasquale. Ringraziamo anche poi Don Giuseppe per aver portato qui questo presepio di Gorla, che è un presepio pasquale, quindi si trova qui in San Pietro e Paolo. Passate a visitarlo, a visionarlo, insomma, una cosa completamente diversa dal classico presepio che abbiamo in mente. Ci sono già sul nostro articolo, insomma, qualche foto di anticipazione, ecco. Proseguiamo poi con il significato, in questo continuo dialogo religioso, sul significato della Pasqua. Pasqua come Pesach, passaggio dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana. È un botto e risposta di domande, anche qui molto coinvolgente. Ce n'è una che mi ha colpito più delle altre. Dice: ma l'uovo cosa c'entra con la Pasqua cristiana? L'uovo sodo non fa parte dei riti liturgici, è rimasto più come segno culturale. L'uovo è senza inizio e senza fine, simbolo del ciclo della vita e della morte, duro all'esterno come dura la pietra del sepolcro in cui viene chiuso il corpo senza vita di Gesù, morto e in croce. Ma l'uovo all'interno rivela la sorpresa della vita. Proprio particolare questa cosa, ve l'ho anticipata. E poi cosa abbiamo? Vabbè, alcuni appuntamenti che sono avvenuti nel mese di marzo e qualcosa anche di aprile. Tra questi da ricordare, Noatherland, il 7 di marzo, le associazioni di Quattro Pazzi di Pace hanno organizzato appunto la visione di questo film, che racconta, è un documentario che racconta la distruzione di un villaggio palestinese nella zona C della Cisgiordania. Molto intenso. La cosa che ha colpito è che la serata era il cinema era pieno ed è stato necessario fare anche delle altre serate, insomma, di replica, quindi è andato molto bene, è stato ben accolto da noi saronnesi. E poi tra gli incontri fatti in Quaresima, sicuramente quello con Don Paolo Aliata. Per noi ormai è diventato un amico, un vicino di casa, un fratello, tante cose, insomma. Senza speranza si può vivere. L'abbiamo pensato a cinque mani, quindi con Silvia, Laura appunto che abbiamo sentito, io, Roberta e Daniela, abbiamo voluto fare l'articolo dicendo ognuno un pezzettino di quello che ci è arrivato. Molto carino, simpatico secondo me, come impostazione, come approccio. Concludo con le parole di Daniela che dice: primo esercizio di speranza è rallentare, fermarci, guardare con gli occhi nuovi, affrontare la giornata come se fosse un regalo. E mi è piaciuto molto. Poi c'è una piccola posta dei lettori, ma non ve l'anticipo, ve la lascio da leggere. Sono alcune osservazioni, commenti su articoli già avvenuti, già passati, insomma. Poi cosa vi racconto? Ah, ecco, interessante, il Voci dal Sud del Mondo, non perché l'ho scritto io, Laura direbbe almeno così, ma perché insomma questo mese di marzo c'è stata la giornata dei martiri missionari e raccontiamo un po' quello che è stato, insomma, la situazione dei martiri, dei missionari morti, insomma, in missione, 13 nell'ultimo anno. E il messaggio di speranza molto forte di quest'anno è appunto: andate e invitate, quindi particolarmente coinvolgente. Proseguiamo con le iniziative di Casa Marta, perché ce n'è sempre qualcuna davvero molto interessante, che ci raccontano un po' quello che è il weekend di servizio presso di Casa Marta. Anche qui qualche foto di racconto, ma ve la lascio appunto da leggere. E sempre relativa a Casa Marta, anche il lavoro di prendersi cura, il servizio infermieristico, molto centrato appunto con quello che è il tema del mese. Ci prendiamo ancora un minuto per una canzone e poi dopo concludiamo questa prima parte. E rieccoci, anche qui molto intensa Fever, sempre molto azzeccata col nostro tema del mese. Proseguiamo con il Cenacolo di Leonardo, non so se qualcuno ha partecipato. Il pomeriggio del 15 marzo l'amico Luca Frigerio ha organizzato, insomma illustrato nei minimi particolari questa meraviglia dell'arte leonardesca. E prosegue questo percorso in mostra dal 13 aprile fino al 25 di maggio presso Sala Nevera Saronno, Cenacoli, da Andrea da Saronno, quindi a Andy Warlow. Quindi insomma, se non siete riusciti a partecipare alla serata, almeno passate in zona. Interessanti sempre, sapete che noi facciamo un po' un excursus tra le cose che sono state fatte, le cose che si stanno facendo e quelle che si faranno. Una delle cose che è stata fatta molto interessante dalla pastorale giovanile è proprio la settimana di comunità, dove i più grandi, la proposta è stata fatta a loro, appunto, hanno vissuto un'intera settimana nella stessa casa, l'appartamento al primo piano di Giovanna d'Arco, con l'obiettivo di costruire un legame familiare, organizzando la giornata in modo da garantire momenti di fraternità vissuti insieme accanto a impegni personali di ciascuno, scuola, allenamenti o altro. Esperienza forte per questa età, soprattutto per uscire anche da una forma forte di individualismo che purtroppo oggi appartiene a tutti, non solo ai nostri giovani, come qualcuno invece magari pensa. Altra iniziativa sempre su Casa Marta. Questo mese ne abbiamo tre momenti diversi sulla rivista, due ve li ho già raccontati, questo è il terzo, Insieme per Casa Marta e Un cuore generoso. Quindi viene raccontato da Marisa Curto, appunto, un'iniziativa fatta insieme con le forze di tutte le confraternite della diocesi di Milano, con un obiettivo comune, cioè quello di offrire un tetto a chi non ce l'ha. Il progetto infatti si chiama Un tetto alla casa di Marta. È un appello al cuore di tutti e un'opportunità per dimostrare che la solidarietà può fare differenza tutti i giorni dell'anno. Invece, tra le cose, come dice Laura, di mettere sul frigo, tenere gli appunti, abbiamo, interessante, domenica 4 maggio, a 200 anni dalla nascita di Luigi Monti, cammino del bicentenario. Alle 9:30 c'è la partenza e l'arrivo a Saronno alle ore 16 e poi in conclusione la Santa Messa. Il percorso è di 16 km, comunque se avete interesse, insomma, passate da Padre Monti per prendere informazioni o tutto quello che vi serve per partecipare. Per quello che riguarda invece altre iniziative, abbiamo giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 fino a domenica 27, un posto in paradiso c'è posta in paradiso. Quindi questo triduo in preparazione alla canonizzazione di Carlo Acutis nel santuario, con la cassetta della posta fino appunto al momento conclusivo il domenica 27 aprile alle ore 11:15 con l'esposizione solenne. Quindi davvero dei giorni molto dedicati, molto intensi. Altre cose interessanti da raccontarvi, abbiamo sicuramente la Fondazione Acli, che ci racconta i bandi dei finanziamenti del 2024 e il nuovo bando del 2025, quindi un po' quelle che sono le iniziative, i progetti che stanno seguendo insieme appunto al UFO piuttosto che all'Orto Scolastico per Tutti e così via. Quindi vi lascio questa lettura. E accanto il Spiritual Counseling, ovvero la cura dell'anima, un primo articolo di Laura Colombo, ma che può aprire e interessare su questo argomento per far conoscere che cosa può essere questa esperienza, di questo spazio di ascolto, insomma, di accoglienza e di accompagnamento, ma di tipo spirituale. Non possiamo dimenticare, alla solita, più o meno sempre le stesse pagine, 12 o 13, il San Giacomo ne ha viste tante, cosa rimarrà, la nostra lettera per voi del Don Angelo Centemeri. Questo mese appunto ci entra in San Giacomo e si dedica a questo spazio e a questo argomento. Lui ci porta sempre in giro per la città ed è bello per questo. Tra i libri invece proposti, Diego ci propone Voluti al mondo, il romanzo di Carlo Maria Simone. Sul libro non diciamo mai niente di più, perché rimane sempre una possibilità e un interesse di poter leggere e interessarsi come meglio si crede. Mi pare di averlo percorso quasi tutto. Utilizzerei questo ultimo tempo per dirvi che, come sempre, nelle pagine delle parrocchie ci sono gli argomenti. Insomma, ricordate che la rivista nasce così, nasce proprio nelle pagine delle parrocchie. In questo periodo c'è stato il carnevale, c'è stato l'incontro che hanno fatto i ragazzi Cresimandi con l'arcivescovo, la festa del voto, la vita di comunità, come al solito, quindi diversi articoli e tante belle foto in cui ci possiamo ritrovare, insomma, nell'esperienza parrocchiale. E poi non possiamo dimenticare assolutamente le pagine della radio, le solite. Questo mese abbiamo Professione Torrefattore, quindi non sapevo neanche che esistesse, se ve la devo dire tutta. L'intervista è a Samuele Vago, e Professione Consulente Finanziario, e in questo caso intervistiamo Andrea Paravicini e Andrea Camnaghi. Quindi anche qui abbiamo interessanti argomenti su cui fermarci e riflettere. Vi lascio ad un'altra canzone e ci sentiamo poi nella seconda parte.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Eccoci nella seconda parte. Come sempre nella seconda parte vi proponiamo un ospite, adesso ve lo presento. È con noi oggi, noi lo chiamiamo Dibbo. Però sappiamo tutti che il suo nome vero è Nicolò,
sì.
Esatto. Però ti chiamiamo Dibbo anche
Dibbo,
oggi.
Va bene,
va
così.
Benissimo. L'abbiamo invitato perché, se qualcuno è in mano la rivista, si sarà accorto che in realtà manca un solo articolo a chiudere il racconto di questo mese, che è quello di Volti e storie di Sanonno. Per noi questa è una rubrica importante perché racconta di persone che sono per la città diventati in realtà personaggi, perché hanno creato qualcosa, hanno dato un segno, hanno dato un valore a quello che, insomma, è la nostra città. Questo mese l'abbiamo voluto inserire proprio perché la parola era malato, quindi il percorso finale della sua vita è stata proprio anche la malattia, quindi volevamo raccontare di Paolo Legnani. Intanto benvenuto Dibbo.
Grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Senti, allora ci racconti tu, dal tuo punto di vista, chi era Paolo?
Allora, questa è una domanda che potrebbe avere molteplici risposte. Vi dico la mia personale conoscenza di Paolo. Posso dire sicuramente che era un sognatore, un ideatore. Io l'ho conosciuto, diciamo, negli ultimi 20 anni di vita.
Dici poco.
Però conoscendolo, appunto, mi raccontava che i suoi sogni partivano già da prima di Sant'Antonio, di questo suo grande sogno finale, chiamiamolo così. Dico sognatore perché già ai primi tempi lui lavorava come contabile, uh-huh, alla Lazzaroni, ma diceva sempre che non era il suo lavoro ideale, il suo sogno. Il suo sogno era fare il fiorista, e piano piano, da autodidatta, ci è riuscito.
Davvero?
Sì, molto. E molto anche bene, devo dire. E poi il suo ultimo grande sogno, che io ho vissuto a pieno, diciamo, è stato quello di creare la grande festa di Sant'Antonio che tutti conosciamo.
A che edizione siamo arrivati, ricordaci?
Siamo arrivati alla, non vorrei sbagliare, 16ª.
Ok.
Poi tra Covid e non Covid ne abbiamo, esatto, saltata qualcuno, ma dovrebbe essere la 16ª ufficiale, e l'anno prossimo sarà la 17ª. Mm-hmm.
E questa è l'eredità di Paolo?
Secondo me, io la chiamerei l'eredità fisica, materiale, mm-hmm, è la più grande, è questa qui, che ovviamente bisognerà portare avanti finché si riesce, e nel miglior modo possibile. E poi forse c'è anche un'eredità, non diciamo spirituale, ma forse comportamentale, che è quella che lui ha già ci ha fatto vedere, ci ha insegnato sempre nei vari gruppi. Io appunto parlo sempre del gruppo Sant'Antonio perché l'ho vissuto, e è quella del lavoro di gruppo. E quindi
sì, anche perché siete arrivati a raggiungere un numero importante di volontari.
Molto, molto. E siamo tanti come volontari, siamo tanti come figuranti, ma anche nel piccolo gruppo del comitato lui si vedeva magari nei momenti un po' di crisi, perché come in tutti i gruppi ci sono anche i momenti di crisi, riusciva a riacchiappare tutti e riportarli.
Carismatico. Esatto. Ma l'associazione Sant'Antonio da Saron quando è nata?
Allora è nata... Allora, il comitato come è creato adesso nel 2019.
Okay.
In realtà il tutto meno formale, chiamiamolo così, è nato 16 anni fa. Sì.
Sì. Perché ti dico questo aneddoto personale. Io mi sono sposata nel 2007 e la prima a cui ho partecipato è quella del 2008.
Esattamente.
Devi sapere che mio marito quella mattina era andato a giocare a non mi ricordo se a calcio o altro, e aveva questo dolore incredibile alle coste. Te l'ho già raccontato?
No.
E praticamente l'ho costretto a fare tutto il percorso del corteo, e poi il giorno dopo mi ha scoperto che aveva due costole
molto
inclinate.
Bene.
E quella è stata l'ultima volta che sono riuscita a fargli fare qualcosa, e da lì in poi quando mi hai visto in solitudine.
Esatto.
Perché lui mi ha detto mai più, cioè ci siamo portati sì due conigli con due costole rotte.
Il percorso era corto ancora.
Ancora.
Era molto risicato, erano i primi proprio. Sì, effettivamente è nata, forse il 2008 è stato il secondo.
Sì.
Il 2007 è stato forse il vero primo corteo. Ma era ancora più risicato, sì. Proprio era la prima idea che nasceva. E il tutto è nato perché, non so se tutti lo sanno, la chiesetta ai tempi del Don Alfredo,
sì.
Ancora prima, rimaneva quasi sempre chiusa.
Chiusa, sì,
e,
sì.
E poi erano stati fatti dei lavori che non aiutavano, diciamo, la chiesetta, perché vabbè, i tempi erano diversi, le mode di architettura
sì,
erano diverse.
Sì.
E quando poi arrivò il Don Francesco,
sì.
Quindi il vicario oblato, ha visto questa chiesetta e chiese a Paolo: ma voi non fate niente nel giorno di Sant'Antonio per la festa, eccetera? C'era già la sagra con le bancarelle,
sì,
il
sì,
pozzo,
sì,
eccetera. Questi erano.
Beh, quella c'è già da quando ero bambina,
sì,
io.
Sì,
perciò...
quella è secoli che c'è.
Grazie.
Però... No, ma molto prima di
te. e
poi anche quella era andata un po' a spegnersi come tradizione.
Vero.
E sostanzialmente la chiesa aveva bisogno di restauri abbastanza importanti, quindi un gruppo veramente di amici, non erano operai specializzati, chiamiamoli così, hanno cominciato a sistemare la chiesetta, a tirar via le perlinature che non permettevano ai muri di respirare, perché l'umidità è abbastanza importante come risalita, e l'hanno portata allo stato che vediamo oggi,
sì.
Quindi ripulita, sistemata, riverniciata. E da lì è stata inaugurata, mi sembra.
E c'era già Don Alberto?
No. C'era, quella prima volta c'era ancora il Don Francesco. Non mi ricordo se è stata inaugurata nel tempo di Natale,
sì.
O il 17 gennaio,
sì, hai ragione.
In quei giorni lì.
Uh-huh.
E dall'anno dopo è cominciato appunto questa tradizione, che adesso è arrivata al 16° anno, con questo primo corteo che rievoca appunto la corte che c'era,
sì.
Attaccata alla chiesetta fino agli anni 60-70, che poi è stata buttata giù per edificare nuovi palazzi. E è per questo che ci sono questi contadini,
sì.
Questi personaggi strani che girano in quei giorni, perché
sì,
ricorda
sì.
La vita contadina di quei tempi. Fino appunto agli anni 60, perché dentro c'era ancora gente che viveva, insomma.
La forza, secondo me, del vostro gruppo, guardando dall'esterno, è che negli ultimi anni davvero tante, la nuova leva forse di bambini che hanno partecipato all'inizio, che sono diventati giovani, stanno entrando anche, come dire, nelle decisioni, nell'organizzazione. Questa,
esatto.
È la sensazione,
sì.
Che passa,
sì,
poi
sì,
non
sì.
So.
E anche questa è una felicità per noi, perché la preoccupazione di Paolo era quando non ci saremo più. Perché comunque il gruppo è nato sì 15 anni fa, e 15 anni fa erano tutti più giovani, ma adesso si cominciano a sentire le fatiche dell'età, del tempo, eccetera, e dicono: come facciamo ad andare avanti? Cioè, già lui se lo chiedeva qualche anno fa. E quindi piano piano stiamo cercando di introdurre anche appunto nel comitato stesso gente più giovane, perché il sogno di Paolo deve continuare, insomma.
Certo.
e niente, adesso stiamo lavorando per tirare dentro un po' di leve giovani che hanno voglia di fare, anche perché non sembra, ma la festa è un grande impegno.
Sì, sì, e... sì. C'è un qualche aneddoto o spiritoso o spaventoso, come vuoi tu, qualcosa che vuoi raccontare che, insomma, dici questo non me lo dimenticherò mai, ecco.
Madonna, gli aneddoti, ce ne sarebbero tantissimi, ma sai che quando li chiedi poi non ti vengono mai in mente.
Esatto, di solito è così.
Ma posso dire che, non so, così di primo impatto, se uno vedeva Paolo in quei giorni non lo si poteva toccare, era furibondo, era sempre, come dire, perché vabbè, aveva un'agitazione che dovesse andare tutto bene, tutto perfetto, e quindi tu gli rivolgevi una parola, magari ti mandava anche a quel paese,
vero.
Però poi alla fine, magari della giornata stessa o della festa stessa, tornava sereno perché tutto era andato bene e ringraziava tutti quelli che avevano collaborato, mm-hmm. ritornando appunto al lavoro di gruppo. Non era mai il singolo, era sempre un gruppo che lavorava. E portava a termine il compito loro assegnato. Poi questa, come dire, questo aspetto del gruppo in questi anni è stato portato, diciamo, avanti, ingrandito, mm-hmm. trovando anche dei responsabili per ogni settore, perché sì, veramente sì. I settori sono tanti e non si poteva più farlo in poche persone,
certo.
Cioè la festa ha raggiunto livelli abbastanza importanti anche di grandezza, quindi avevamo bisogno di una mano, e ogni settore ha i suoi responsabili con i suoi gruppi che man mano diventano anche autonomi, ecco.
Ecco.
E questo è molto importante sia per Paolo che per noi
per la riuscita della
esatto,
festa.
Sì.
E il futuro? Cosa ci riserva il futuro della festa di Sant'Antonio? Avete già idee?
Allora,
progetti?
Sicuramente il futuro è continuare, andare avanti e portarla avanti il più possibile. Ovviamente rinnovando, come abbiamo già detto, sempre di più il gruppo, perché la vita è fatta così.
Sì, è vero.
E, qualche idea c'è già, qualche idea l'aveva già data Paolo e quindi
si proseguirà.
La realizzeremo, sì. Mm-hmm. E niente, adesso dobbiamo, diciamo, rimboccarci le maniche e prendere a carico quello che lui praticamente faceva. Mm-mm. Perché comunque il suo lavoro era magari un po' nascosto dietro le quinte.
Sì, sì. Io le volte che ne parlavo con lui diceva: quando finisce una festa mi do due o tre giorni
sì.
E poi riparto.
Sì,
cioè, per organizzare la nuova festa.
Sì, sì, sì.
Cioè,
lui già pensava al corteo, a cosa mettere dentro, ai vari quadri, perché a parte la prima parte, che è la parte più storica, quindi quella non possiamo toccarla.
Certo.
La parte dei contadini è quella che ha più tematiche diverse ogni anno.
Okay.
Quindi ogni anno cerchiamo di richiamare sì la storia di Saronno, ma vari aspetti, perché ce ne sarebbero migliaia. E quindi quella è quella che viene pensata diverso ogni anno, per far vedere tutti gli aspetti della vita contadina o anche della vita borghese, perché
okay.
se ci sono in alcune parti i borghesi che c'erano a Saronno. Mm. E quindi lui ripartiva in questo senso, anche poi come allestire il borgo, adesso lo chiamiamo il borgo vecchio, mm-hmm. quello che era nato ai primi tempi. Perché nelle tre o quattro stanze, ogni stanza ha un tema diverso per appunto far vedere i lavori del tempo o come si viveva nelle case ai tempi, cioè i mobili, l'arredo.
Secondo me è una cosa così, te la lascio, sai che
sì.
La mia creatività viaggia sempre, ogni tanto bisogna fermarmi.
Sì.
Sarebbe bello andare a recuperare una di queste foto e creare un ritratto, magari Ivo potrebbe essere bello coinvolto.
Sì, sì, sì.
Da tenere lì, da tirare fuori, o da magari fare, tanto la sua voce registrata magari ce l'avete,
sì.
Anche dei suoi racconti o richiami, una sorta di piccolo stand,
certo.
A Marcord. Secondo me è bello pensare che c'è ancora e ci sarà ancora.
Quello ci sarà sempre, anche perché poi nelle nostre riunioni io registro sempre per poi fare verbale, quindi la voce
esatto,
rimane
ce l'avete.
Sempre. Poi magari bisogna togliere qualcosa, ma vabbè.
Qualche coloritura.
Sì, esatto. Però ti dirò, su una di queste foto sto già ideando il manifesto.
Ah, attenzione. No, ho spoilerato, quindi.
Vabbè,
mannaggia
non
me.
Diciamo quale foto.
No.
E invece una piccola sorpresa è che stiamo non noi personalmente, stiamo lavorando ad un ricordo per la chiesetta.
Okay.
E poi appena sarà pronto spoileremo anche questo.
Allora, noi abbiamo avuto qui Radio Paolo con Giacomo, io e Laura, proprio a giugno, che erano venuti a raccontarci un po' quello che è la festa di Sant'Antonio. A me piacerebbe almeno una volta all'anno avere uno di voi, quindi oggi ho invitato te, mi fa piacere di
essere qui. Siamo a posto,
siamo a posto. Però tu portala questa cosa.
Va bene, sarà
assolutamente
fatto.
In comitato, e di Laura ci aspetta, Laura e Laura ci aspettano per questa cosa qua, perché
sarà fatto come missione.
No, ma perché davvero la scelta di mettermi proprio nella rubrica Volte e storie di Sanonno è proprio dire che è ormai partita come una cosa parrocchiale,
certo.
Lo so, lo sappiamo, siamo di questa parrocchia della Sacra Famiglia, però ormai è della città questo
sì,
momento.
Sì, 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 cioè adesso un altro piccolo, che non è un aneddoto, è solo un dato di fatto, appunto essendo diventata una cosa grande, una cosa anche a livello comunitario, ci facciamo anche aiutare durante il corteo sentirete che c'è la descrizione del corteo, e quindi con Antonio ci facciamo dare le trombe, gli speaker, e quindi questo è già un aiuto comunitario. E poi in oratorio c'è il servizio di accoglienza o d'ordine, che è lo stesso che c'è a livello comunitario. Lì in quel caso ci facciamo aiutare, perché sistemare 200
certo.
e passa figuranti è un'impresa, e non siamo tanti, quindi alcuni devono controllare i vestiti, che non escano cose strane
sì,
in corteo, e loro controllano i varchi, gli ingressi, e in oratorio smistano un po' le persone a seconda di dove devono andare. Quindi anche in questo senso ci siamo allargati a livello comunitario, appunto perché per noi è una grossa mano, e poi perché è importante non tenerla solo della parrocchia
esatto.
Sacra Famiglia, anche perché la chiesetta sì è della parrocchia Sacra Famiglia, ma è della città.
Certo.
E già il Don Andrea quest'anno, che è la prima volta che l'ha vista, all'inizio era un po' titubante.
Sì, sì. Mi ha detto che è rimasto veramente molto colpito.
Ha detto che è rimasto molto colpito, soprattutto per il numero di gente che arrivava in questa,
certo.
in questa chiesetta del 17, che sia un giorno feriale o festivo, è sempre, sempre.
Sì, cioè la devozione è forte.
Molto forte. E poi è un. Cioè, io stando di più in chiesa lo vedo, è un ciclo continuo. Non dici mai che ci sono degli orari di interruzione. Dopo le messe, dalle 10 fino alla sera, è un continuo fiume di gente. Che poi sì, ci sono i picchi di ingresso. Però è sempre sempre continuo, non c'è mai uno stop. Si è stupito anche della benedizione delle macchine, perché diceva ma bisogna farla per forza, sai, i primi
sì,
anni
sì, sì, perché non hai tutti
bisogna un attimo
gli elementi,
esatto,
no?
E fa cavolo, non pensavo, è arrivata gente anche da Milano.
Da
Legnano,
sì,
dagli
sì.
intorni, perché poi non tutti i paesi fanno questa cosa.
Che forse
è stata
la cosa che fanno più in comune è il falò, questa cosa
sì,
la
esatto,
senti,
sì,
che
sì,
poi
sì,
in alcuni
sì,
posti, siccome c'era il vento quest'anno forte, è stato
non
cancellato.
Fatto, esatto, però questo non lo so di per certo, non so se è stata un'idea introdotta dal Don Alfredo o è un'idea che in quegli anni è balenata e quindi poi ha preso piede anche in altre.
Quello che ti posso dire dalla mia memoria storica, mi ricordo questo passaggio, che l'idea era i cavalli.
Esatto, esatto.
Animali,
quindi come mezzo di trasporto non ci sono più i cavalli e quindi andiamo sulle macchine.
Automobilistici,
esatto.
Quindi il passaggio fu questo, ecco.
Però appunto c'è questa voce che è stata ideata da Don Alfredo, ora non so se dargli questo merito
sì.
oppure in quegli anni c'era questo ovvio passaggio, e quindi è stata, diciamo, evoluta in questo senso la benedizione. Quella degli animali è rimasta, perché quella ci sono sempre, però il mezzo di trasporto è cambiato.
Esatto.
E veramente si è stupito del numero di auto, cioè fa ma veramente dobbiamo far dalle 2 alle 7
perché fa freddo,
sì,
perché poi
l'ha assicurato,
questo.
Ho detto, no, ma guarda che devi farti aiutarmi, che devi fare tutto.
No, infatti. Io ti ricordo, io a Paolo gli dissi il primo anno, gli dissi quando la sposti a giugno, poi mi rivedi.
Esatto.
Cioè il primo anno mi ricordo di aver sofferto un freddo. Adesso
sì.
Già non sempre è così, dipende davvero da come
sì,
va.
No, poi non ci sono più i freddi di 15
esatto,
anni
quindi
fa. anch'io sulle mani lo sentivo subito, esatto, invece esatto. Adesso è più, forse siamo temprati, non lo so. Però sì, non c'è più il freddo di 15 anni fa.
Siamo in chiusura, le ultime battute, se vuoi lasciare un invito, un messaggio, un ricordo, quello che vuoi tu.
Beh, sicuramente vi invito alla prossima festa di gennaio. Un piccolo anticipo, che Paolo sapeva già di questa festa: a maggio ci sarà la festa della ceramica, quindi sponsorizziamo anche un altro, che è il museo della Gianetti di Saronno.
Ok.
E collaboriamo in questa festa, che dura più giorni. Sabato 24 maggio,
sì, non vorrei dire, sì, giusto.
E con un pomeriggio in oratorio, dove loro faranno delle attività con dei forni,
okay,
per la ceramica, e la sera faremo una cena contadina, proprio in stile Sant'Antonio, legata alla festa della ceramica. Quindi è una collaborazione che abbiamo iniziato quest'anno a gennaio e portiamo avanti.
Bello, quindi sempre rinnovarsi, ecco.
È un invito anche che avrebbe fatto Paolo.
Ecco, perfetto. Bene, nel suo ricordo e davvero nella grande stima e l'affetto che avevamo per lui, io ti ringrazio.
Grazie
e poi
a voi.
Ripeto, l'invito è aperto. Voi sapete che o per promuovere prima o per raccontare dopo, in qualsiasi...
Porterò sicuramente l'invito.
Siete i benvenuti ed è bello essere sostenitore di questa iniziativa. Bene, siamo in conclusione. Facciamo gli auguri di buona Pasqua
a tutti,
a chi ci sta ascoltando, e ci incontreremo nelle varie veglie stasera nelle parrocchie. Auguroni!